io ho pensato che intorno a questi versetti si potessero scrivere dei trattati di teologia, nel senso che ho intravisto che qua sotto sottende c'è sotto il mistero dell'incarnazione. Ho avuto l'impressione che Gesù volesse mettere nella mente, nel cuore di questi scribi il fatto che Dio diventa uomo, perché come è possibile che da una parte Davide è il padre del Cristo e dall'altra dice io sono suo figlio, che dice che sì, è il mio Signore ed è suo figlio. È possibile solo nella misura in cui appunto Dio si fa uomo, solo che è difficile, era difficile per questi qui magari giungere a una cosa simile, comprendere una cosa simile, ma è altrettanto difficile o incredibile anche per noi oggi dire che Dio è diventato uomo e che noi che lo chiamiamo padre possiamo dire che è il nostro figlio.
Il testo ruota intorno a questa parolina che è come, compare all'inizio e alla fine del testo, e mi pare che richiami fortemente, anche secondo quello che diceva Martino, la domanda di Maria che chiede come avverrà questo. Lei lo chiede rispetto al fatto che non conosce l'uomo, però in fondo è lo stesso tipo di interrogativo, insomma, che lei pone e che è collegato appunto all'incarnazione di Dio.
Io ho avuto l'impressione che il testo di oggi sia collegato al testo di ieri e che finiva con loro che non osano rivolgere più una domanda. Mi sembrava che tutte queste domande che Gesù fa un po' ce lo consegnassero anche un po' come uomo che ci fa capire che di fronte a certe cose appunto rimangono sempre delle domande, rimane sempre una domanda che solo Dio può farci comprendere.
Mi è sembrato, come accennava adesso Luisa, che vi sia un collegamento stretto, in particolare qui nel Vangelo di Luca, nel dialogo tra Gesù e gli scribi, che vedevamo ieri al versetto 39, dicevano che Gesù aveva risposto bene ai sadducei, forse anche perché gli scribi non andavano d'accordo con i sadducei sul tema della risurrezione, ma anche, penso, per esprimere un loro consenso all'insegnamento di Gesù. E a questo punto, che sembrerebbe un punto di estrema vicinanza tra l'insegnamento di Gesù e quello degli scribi, il Vangelo sente il bisogno di fare due precisazioni che ricollocano Gesù al posto giusto, cioè non troppo dalla parte degli scribi, del movimento degli scribi. La prima precisazione è quella del passo di oggi. e la seconda, la vedremo lunedì, l'insegnamento che Gesù dà ai suoi discepoli di non fare come gli scribi, in particolare di non comportarsi come loro all'esterno, nei rapporti con le persone. Dunque, mi pare che il fatto che sia Gesù a porre una questione significhi che non intende chiudere il discorso con gli scribi, non gli basta che loro non osino più interrogarlo, vuole andare avanti e forse anche, almeno nel passo di oggi questo è molto chiaro, controbattere alle loro opinioni. Dal punto di vista dell'argomentazione, il testo di oggi, per quanto ci possa sembrare lontano, mi sembra molto chiaro. Gesù porta la testimonianza dell'inizio del Salmo 109-110, perché le prime parole, disse il Signore al mio Signore, sono secondo lui la dimostrazione che Davide chiama il Messia il mio Signore. Disse Dio al suo Messia, ma il suo Messia è il mio Signore, dice Davide, raccontando la scena di questo dialogo tra Dio e il Messia. Dunque, se Davide lo chiama il mio Signore, evidentemente gli attribuisce una condizione, un potere, un'autorità che non può essere quella del figlio, ma deve essere un'autorità superiore. Dunque, Gesù sembra giocare su questa argomentazione, l'affermazione che non si può dire che il Messia è figlio di Davide. Io direi con i padri della Chiesa che non si può dire che il Messia è soltanto figlio di Davide, perché in realtà, come sottolinea molto bene anche Ambrogio nel suo commento del Vangelo di Luca, abbiamo visto che diverse volte il Vangelo di Luca riporta il titolo di Gesù figlio di Davide senza che questo rappresenti un problema, anzi, il cieco di Gerico lo ripete ad alta voce, lo grida, figlio di Davide, abbi pietà di me. La folla, in particolare i bambini che accolgono Gesù a Gerusalemme, lo chiamano figlio di Davide, Osanna il figlio di Davide. Quindi è lo stesso Vangelo di Luca che utilizza la terminologia che oggi viene messa in discussione nell'insegnamento di Gesù al Tempio. Il problema non è dire che il Messia è figlio di Davide, è di credere che sia soltanto figlio di Davide e non anche, come oggi Gesù precisa, figlio nel senso di Signore, cioè figlio di Dio. Il passo di oggi è la rivendicazione della natura divina di Gesù, una rivendicazione che, secondo i padri, avviene opportunamente e strategicamente a questo punto del Vangelo di Luca, perché ormai siamo alla fine della sezione narrativa e col capitolo 21 entriamo nell'ultimo discorso sulle ultime cose e al capitolo 22 inizia la passione. Dunque Cirillo di Alessandria dice che il principio della sapienza è la fede. Se non crederete, se non vi convertirete, non potrete credere. Se non crederete, non avrete stabilità. Gesù farebbe qui un appello alla fede prima di entrare nel dramma della sua passione, quindi del rifiuto definitivo, non solo da parte delle autorità, ma anche da parte del popolo. Ci sarebbe qui, cioè, l'affermazione che il Vangelo ci porta circa la vera identità di colui che andrà ad essere respinto, rifiutato, condannato, ucciso. È non il figlio di Davide soltanto, ma è il figlio di Dio, è il Signore di Davide, è colui al quale Dio dice: siedi alla mia destra, è colui al quale Dio promette la sottomissione dei nemici, saranno messi sotto lo sgabello dei tuoi piedi. Tutto il passo avrebbe una funzione illuminante rispetto al cammino della passione. I nuovi farisei, dice Cirillo alludendo a degli eretici del suo tempo, vedono nella persona di Gesù due dimensioni, ma in realtà ne affermano soltanto una. Sanno che è il figlio di Dio, ma in realtà per loro è soltanto il figlio dell'uomo. Quel problema che era toccato prima nell'intervento di Martino indica che si pensa di Gesù Cristo che sia soltanto uno di noi. Naturalmente Gesù Cristo è uno di voi, ma il problema è che uno di Dio sia diventato uno di noi. Questi passi servono per affermare la dimensione divina di Gesù Cristo, quella che è negata dai farisei di quel tempo e dai nuovi farisei che ci sono anche ai nostri giorni, perché una teologia completamente schiacciata sull'antropologia, come quella imperante attualmente, non è così evidentemente conforme a questi testi della Sacra Scrittura. Questi testi della Sacra Scrittura ci portano a sollevare lo sguardo verso colui che è assiso alla destra del Padre, e non tanto a vederne la sua complicità con le cose della natura umana, quanto a richiamare la sua trascendenza. Il testo di oggi dunque diventa molto importante. È chiaro che per i padri questo è un dato evidentissimo sin dall'inizio del Nuovo Testamento. Cirillo cita a questo proposito la conclusione del capitolo primo di Matteo con l'oracolo di Isaia che parla della Vergine che concepirà un figlio che sarà chiamato Emanuele. Già, sarà chiamato Emanuele perché? Perché Emanuele significa Dio con noi. Quindi è un'affermazione della divinità di Gesù Cristo. Quel bambino nato dalla Vergine è Dio. Questa è la fede che precede la sapienza. Il principio della sapienza è la fede. Se non crediamo, non comprenderemo. Occorre credere che quello che vediamo in carne e ossa in realtà è il Figlio di Dio assiso alla destra del Padre e quindi compartecipe del suo potere e quindi della stessa natura di colui col quale siede sullo stesso trono. È Dio. Tutto questo sarebbe rimarcato opportunamente in questo punto perché, come dice Teofilatto, un padre della Bulgaria, avvicinandosi alla Passione, Gesù afferma la propria divinità e lo fa non in modo polemico o aggressivo o troppo aperto, ma in modo modesto e umile, parlando dei dati asciutti che provengono dal libro dei Salmi. Può sembrare un passo un po' astratto, in parte anche lo è, come quando troviamo dei passi della scrittura che hanno una pronunciata dimensione dottrinale. Io credo che però vi sia anche una bellissima espressione che possiamo ritenere proprio dal Salmo iniziale, quello che abbiamo recitato anche nella preghiera del mattutino di oggi, cioè l'espressione con cui Davide si rivolge al Messia, al Cristo, che per noi è Gesù di Nazaret, con l'aggettivo possessivo mio. È un'espressione molto bella, il mio Signore, perché ha evidentemente non solo una dimensione di riconoscimento di potere e quindi una confessione dell'autorità divina di Gesù, ma anche un'intonazione intimamente nuziale, come vediamo nel Vangelo di Giovanni, in particolare quando Maria Maddalena dice: Rabbunì, il mio maestro, il mio Signore, e anche quando Tommaso dice: il mio Signore e il mio Dio. Dunque, attraverso quei testi possiamo forse recuperare un senso più immediato e meno astratto del versetto del Salmo 109.